Allora, si torna in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come annunciato, la chiacchierata che volevamo farci oggi era sul il decreto Salvini su immigrazione e sicurezza. Se ne è parlato tantissimo nelle settimane scorse, noi ci siamo presi il tempo necessario, diciamo, per studiarlo un pochino e cercare di capire di che cosa si trattasse nello specifico, e oggi qui con una compagna che spesso, insomma, viene a darci manforte quando si tratta di queste cose difficili, proveremo proprio a fare un po' un'analisi di questo decreto, per vari motivi, ovviamente perché pensiamo che tutte queste modificazioni o comunque questi decreti che vengono emessi ci riguardano in prima persona, e soprattutto perché avere un'analisi dettagliata e concreta di queste leggi ci può, insomma, anche indirizzare o comunque fornire degli strumenti utili di analisi nelle lotte che portiamo avanti tutti i giorni. Quindi proveremo a sintetizzarlo per punti, e poi punto per punto proveremo a commentare quelli che sono da una parte le continuità con tutta una serie di programmazioni politiche che ci sono state in Italia ormai da qualche tempo, e anche quali sono gli elementi invece di assoluta novità o di rottura rispetto alle precedenti amministrazioni. Una considerazione preliminare, l'unica che voglio fare, è proprio sul decreto legislativo che è stato emesso, quindi sul decreto legge. Perché? Perché un decreto legge, come ben sappiamo, è una misura, un dispositivo che viene utilizzato in casi di urgenza. Ecco, una delle prime critiche che è stata fatta da varie associazioni, o comunque anche la più scontata, è quello che dati alla mano in questo momento, soprattutto per quanto riguarda il tema immigrazione, l'urgenza non si presenta. Perché? Provo a spiegarmi. Nell'ultimo periodo lungo sono diminuite drasticamente le domande soprattutto di protezione umanitaria in Italia, sul territorio italiano, e quindi questa urgenza non c'è. La mossa che è stata fatta dall'attuale governo è quello di mettere un po' insieme diverse cose e quindi riuscire a far passare in maniera molto rapida tutta una serie di misure che vanno da una parte a regolamentare e a sistematizzare quelle che erano delle pratiche già in uso, già ben insomma oliate da Minniti in poi, ma anche sicuramente prima di Minniti, e dall'altra per accelerare semplicemente i tempi, perché come sappiamo, insomma, l'iter di una legge è molto più lungo, e mentre quello di un decreto legge è molto più rapido. Quindi di fatto non sussistono i casi di straordinaria necessità e urgenza, quelli prescritti dall'articolo della Costituzione, per emettere decreti legge, ma questo è quanto. Andiamo un po' nello specifico. Altra cosa che volevo aggiungere è che questo decreto, appunto, mette, come dicevo prima, mette insieme un po' di cose. Il decreto è buona parte del decreto riguarda le questioni, diciamo, legate all'immigrazione, ma insieme vengono inserite altre cose, come quelle, appunto, della sicurezza, che ovviamente soprattutto da questo governo è direttamente collegata alla questione immigrazione, e poi a questioni che riguardano l'antimafia, o comunque poi andremo a vedere nello specifico. Quindi un putpourri, un mischione di cose che vengono presentate tutte insieme. All'inizio questo progetto di legge doveva essere separato, ovvero dovevano essere due, diciamo, i decreti: uno proprio sull'immigrazione e il secondo sulla sicurezza e i beni confiscati alle mafie. Poi invece alla fine si è deciso di accorparlo e di farlo tutto insieme, e andiamo a vedere adesso, insomma, e a commentare in sintesi che cos'è che prevede questo decreto. La prima, diciamo, il primo articolo che riguarda l'abolizione della protezione umanitaria, quindi contiene nuove disposizioni in materia della concessione dell'asilo e prevede di fatto l'abrogazione della protezione per motivi umanitari che era prevista invece nel testo unico sull'immigrazione. Ecco, io, insomma, con te volevo un po' commentare innanzitutto questo primo punto, cioè che cosa cambia realmente secondo te in base a questo primo articolo.
aspetta.
C'è il microfono lontano, aspetta, te lo avviciniamo. No, aspetta. Ecco qua.
Oh, ecco, perfetto. Vai, ci siamo. Qua, ci siamo. Allora, ok, allora diciamo questa è la parte, mi sa, sì, è la parte un
benissimo.
Po' più, diciamo, discussa, corposa, insomma, di questo decreto legge. In realtà volevo un attimo dire una cosa preliminare, oltre a quello che, insomma, che hai già detto, è che comunque essendo un decreto legge adesso si è in fase di conversione, no? Però è una congiuntura diciamo particolare per i lavori legislativi al momento, per cui dice che in realtà i tempi per la conversione saranno molto molto brevi, perché essendo stato promulgato a inizio ottobre, i 60 giorni scadrebbero all'inizio di dicembre, ma a novembre inizierà la discussione della legge di bilancio. Quindi l'intenzione, da voci di corridoio, è di approvare il decreto, convertire il decreto entro i primi di novembre. Quindi in realtà poi insomma i tempi potrebbero essere molto più brevi per in realtà approvare e mettere implementare un pacchetto di misure che, oltre ad essere eterogeneo, è fortissimo, nel senso che è vero che moltissimo era già stato iniziato, però appunto questa è un'accelerazione abbastanza netta del sistema, insomma della trasformazione del sistema italiano dell'asilo, nonché anche delle politiche dell'accoglienza e della detenzione amministrativa. Perché molto era già iniziato? Perché comunque il meccanismo di smontaggio, non so come dire, graduale della protezione umanitaria era iniziato diciamo con Minniti, quindi con tutto quel graduale depotenziamento dei ricorsi e della tutela giudiziaria, oltre che in sede di commissione, del richiedente protezione internazionale. Dell'estate, diciamo, poco dopo, insomma, l'insediamento del governo, erano le circolari del Ministero dell'Interno alle commissioni, alle prefetture, che disincentivavano il rilascio di status di protezione umanitaria. Anche di questo abbiamo già parlato qui. E quindi adesso c'è, diciamo, viene messo il sigillo legislativo a
un
trend che era già stato imposto per circolari ministeriali. Quindi
guarda, su questo, se mi permetto, dico due dati, così anche chi ci ascolta il quadro della situazione. Nel 2017 in Italia sono state presentate all'incirca 130.000 domande di protezione internazionale, il 52% di queste richieste è stato respinto, il 25% dei casi è stata concessa invece la protezione umanitaria, all'8% delle persone è stato riconosciuto lo status di rifugiato e un altro 8% ha ottenuto la protezione sussidiaria, mentre poi il restante ha ottenuto un altro tipo di protezione. Suffragare con i dati quello che dicevi.
E tra l'altro diciamo che l'Italia è uno dei paesi dell'Unione Europea che ha il più alto tasso di dieghi in sede di prima analisi della domanda, quindi nelle commissioni territoriali. Gran parte di queste umanitarie vengono riconosciute non in sede di commissione, ma in sede di ricorso di fronte al giudice. Questo è un altro elemento. L'altro elemento da sottolineare è cosa che abbiamo già detto, è che la protezione umanitaria è una forma di uno status di protezione che non è previsto dalla normativa comunitaria, ma dal testo unico sull'immigrazione, all'articolo 5 nello specifico, e in teoria è un permesso di protezione rilasciato dal questore, non necessariamente dalle commissioni territoriali. Nel tempo la prassi è stata che di fronte a una persona che chiedeva questo status di protezione alla questura, la questura se ne lavava le mani e diceva: fai domanda di asilo, se ci sono i presupposti per riconoscere questo tipo di status sarà la commissione a rilasciarlo, a riconoscerlo. E un altro dato è che comunque a differenza di quello che dice Salvini, come al solito la protezione umanitaria non è una peculiarità italiana che va a minare e a depotenziare le basi del sistema europeo dell'asilo, ma è, a parte essere prevista la possibilità per gli stati di adottare forme altre di protezione dalle direttive comunitarie, forme simili alla protezione umanitaria sono previste in circa 20 dei 28 stati dell'Unione Europea, quindi comunque in realtà diciamo non c'è niente di nuovo. Quello che c'è di nuovo rispetto a che sta avvenendo negli ultimi tempi è appunto che viene fatto un ragionamento all'inverso. Allora, oltre ad aver bloccato assolutamente gli arrivi, per cui diciamo gli sbarchi dal 2017 ad oggi sono drasticamente diminuiti, e questo ovviamente non stiamo qui a spiegare perché, è tutto un sistema appunto di arretramento delle frontiere oltre il Mediterraneo, per cui l'obiettivo è proprio non far partire le persone. Dall'altro si dice ok, le commissioni rilasciano troppe umanitarie, troppi status di protezione umanitaria, quindi qual è il punto? Non il fatto che in realtà c'è un abuso della protezione umanitaria perché il permesso di soggiorno più debole, più breve, in cui gli automatismi sul rinnovo sono pochi, e quindi si preferisce comunque rilasciare quello piuttosto che degli status più forti come quello di sussidiaria e lo status di rifugiato, anche in quei casi in cui ce ne sarebbero i presupposti. Dall'altro, l'assenza totale di vie legali di immigrazione in Italia, e quindi la possibilità di aspirare ad altri tipi di permesso di soggiorno, fa sì che la domanda di asilo sia diventato l'unico modo per rimanere anche per un breve periodo in Italia, e quindi fanno domanda di asilo persone che non rientrano necessariamente nei rigidi schemi previsti dalla Convenzione di Ginevra e dall'articolo 5 del testo unico, e quindi le domande di asilo diventano troppe, cioè nel senso è come se si ribaltasse il ragionamento, si parte dal sintomo senza voler vedere ovviamente come è ovvio che sia, non so come dire, le cause di quel sintomo.
Certo,
no?
Questo diciamo che è il ragionamento tecnico, poi sull'aspetto politico spesso ci viene richiesta questa trasmissione quasi di doverci giustificare, sono parecchie le telefonate che ci dicono.
Però vai, giustificati.
Ah, è che poi si apre tutto il ragionamento sull'utilità della presenza regolare o irregolare nel paese, quindi è tutto un ragionamento più ampio, economico sicuramente, demografico sicuramente, e prettamente politico, quindi solo per insomma, sottolineare questo aspetto qua.
Sì, faccio la gretta tecnica.
No, ma io non stavo vabbè, accusando.
Vabbè, quindi rientriamo nella situazione qui. Quindi che cosa succede adesso? Che praticamente viene eliminato questo cavolo di status di protezione umanitaria. Che in realtà basta con le digressioni, non dico più niente.
Molto spesso
utilizzato anche per diciamo tamponare delle situazioni che non rientrano nelle maglie di altre robe, cioè non so come dire, un sacco di status vengono dati per violenza di genere, per violenza domestica, tutta una serie di situazioni che non rientrano strettamente nelle definizioni giuridiche, che ovviamente lasciano il tempo che trovano, però quelle sono, no? Perché comunque stiamo parlando di permessi di soggiorno, ok? Dalla normativa nazionale e internazionale, e quindi c'è di fronte a alcune commissioni, alcuni avvocati cercano di inzeppare tutto dentro la protezione umanitaria pur di fare un permesso di soggiorno, ok? Detto la tratta, eccetera, eccetera. Allora, detto questo, che cosa viene fatto? Viene eliminato il permesso di soggiorno per lo status di protezione umanitaria, e viene prevista una classificazione, una codificazione precisa di altri tre tipi di permesso di status di protezione, o comunque di permesso di soggiorno, che vanno a rimpiazzare senza sostituire pienamente la protezione umanitaria. Uno di questi viene rilasciato dalle commissioni territoriali per la protezione internazionale, che è quello per motivi di per protezione speciale.
Esatto, quindi, infatti vengono introdotti proprio, come appunto dicevi, una serie di casi speciali, ne parlavamo anche prima a microfoni spenti. La sensazione che ho leggendo il testo è quello che si vanno a tipizzare ancora di più alcuni casi, tant'è che proprio segue il ragionamento che fai tu, leggo quelli che sono: vittime di violenza domestica, grave sfruttamento lavorativo, e per chi ha bisogno di cure mediche, perché si trova in uno stato di salute gravemente compromesso, o chi proviene da un paese in cui si trova in una situazione di contingente ed eccezionale calamità.
Esatto,
quindi sono i casi tipizzati.
Quindi ci sarà, quindi chi potrà ottenere un permesso per protezione speciale della durata di un anno rilasciato dalle commissioni territoriali? Tendenzialmente sarà chi, per esempio, se è rimandato nel paese di origine, rischia di essere sottoposto a tortura. Tortura, ovviamente anche qui mi dispiace, però non è un termine che è estensibile a piacimento. La tortura viene anch'essa definita in maniera chiara dal diritto internazionale, Infatti una delle critiche che viene fatta è che il rischio di essere sottoposti a trattamenti disumani e degradanti, come è stato spesso il caso di, rispetto ad esempio alla Libia o ad altri paesi in cui le relazioni diplomatiche vanno e vengono, quello non rientrerebbe nella protezione speciale, perché il trattamento disumano e degradante non è la tortura ai sensi del diritto internazionale. Il secondo tipo è quello per calamità, che dicevi te, che viene rilasciato in questo caso dalle questure, tutti gli altri vengono rilasciati dalle questure, quindi per calamità, quindi nei casi in cui lo straniero non possa rientrare nel paese di appartenenza a causa di una situazione contingente di calamità. Contingente vuol dire che anche questo permesso ha una durata specifica e alla scadenza del permesso bisogna verificare che permanga questa situazione di calamità. Okay. Poi per cure mediche, quindi puoi rimanere in Italia per tutto il tempo delle tue cure mediche, poi il permesso di soggiorno non viene rinnovato, e per atti di particolare valore civile.
E questo
che,
è carino,
che non so
sì.
come commentare.
Sì, questo, so. Questo pure io mi ero soffermato parecchio, ho detto chissà che vorrà dire
che essendo questi permessi rilasciati dalle questure, come già avviene adesso per il rilascio del permesso di soggiorno e non dello status di protezione, del permesso di soggiorno associato allo status, la discrezionalità delle questure è enorme, quindi vorrà dire che in base a che questura ti becchi potresti avere un trattamento completamente differente, considerando che la trasmissione delle pratiche da questura a questura è una roba assolutamente disincentivata e super problematica, nel senso che poi nel frattempo potrebbe scadere il permesso, cioè potrebbe succedere di tutto.
Assolutamente, in realtà questa ultima nota mi rimanda a tanti casi della cronaca che spesso hanno proprio avuto la funzione di differenziare la persona meritevole, quindi per un atto semplicemente umano, che ne so, vedi una persona in pericolo e intervieni, una cosa che farebbe una persona col cuore di qualsiasi provenienza, con qualsiasi lingua, per differenziare appunto, che ne so, il ghanese da tutti gli altri ghanesi, il tunisino da tutti gli altri tunisini, e anzi
ci sono anche delle persone buone tra
e
di
a valorare ancora di più in termini generici quella che è invece l'aspetto repressivo.
Assolutamente, sì sì.
Poi diciamo un altro elemento collegato a questa situazione qui qual è? È che ovviamente questi nuovi permessi di soggiorno hanno durata più breve, ok? Rispetto all'umanitaria, che aveva durata di 2 anni.
Sì.
E quindi in realtà passiamo da 1 anno, che è quello per cure mediche, per protezione speciale e per casi speciali, e 6 mesi, quello per calamità. Questo non è indifferente, nel senso che avere un permesso di soggiorno della durata di inferiore a 2 anni preclude di fatto l'accesso a tutta una serie di prestazioni sociali, quali per esempio, ovviamente, vabbè, questo diciamo fa quasi ridere, no, dirlo, però l'edilizia residenziale pubblica, lo dovevo dire, so che non è per niente realistico, però vabbè, ma nel senso lo dico. Perché è richiesto un permesso di soggiorno della durata almeno di 2 anni. Non è più prevista la possibilità di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, il che vuol dire la possibilità di accesso solamente alle cure mediche urgenti ed essenziali, ambulatoriali o ospedaliere. E vabbè. E poi ovviamente alcuni di questi permessi non sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, sia quello per protezione speciale, per cure mediche e per calamità, non possono essere convertiti e quindi sono, proprio per la loro stessa natura, legati alla condizione contingente che li giustifica, quindi non possono essere un modo poi per rimanere in Italia se per caso uno gli cala dal cielo un lavoro con contratto regolare. Non si può convertire, quindi poi riscatta tutto il meccanismo per cui devi uscire dal paese, essere chiamato, rientrare, chiedere il permesso di soggiorno perché è già un'offerta di lavoro in corso, ok? Quindi tutto il sistema un po'
quello classico che
sì,
ben conosciamo,
insomma, che già conosciamo.
Sì, anche improbabile,
anche molto irrealistico, certo. E sempre su, in realtà vuoi andare avanti?
No, 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 vai, vai, prego, prego, non mi, mi permetterei mai di interromperti.
Prima
oggi ci sta tutti in riga.
Bulleggia proprio, è giusto.
Sempre
giusto.
Rispetto all'asilo. L'altra cosa che ovviamente cambia, di cui effettivamente già si sta parlando, è che viene stravolto il sistema dell'accoglienza. Io lo metterei qui un po' a questo punto perché è collegato. Che succede? Succede che sostanzialmente viene eliminato lo SPRAR, cioè di base, che doveva essere la promising practice da esportare in tutto il mondo, per cui ci dicevano che bello avete lo SPRAR. E ok, io sto facendo sempre la cronaca, non entro in considerazioni politiche sullo SPRAR, però quello che succede è che lo SPRAR viene di fatto eliminato perché rimane un sistema di accoglienza accessibile unicamente ai titolari di protezione internazionale. Quando diciamo i titolari di protezione internazionale, intendiamo i titolari dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, che sono i due status previsti dalla normativa comunitaria. Tutti gli altri dove vanno una volta che fanno richiesta di asilo? Se uno considera che viene eliminata anche la possibilità di iscrizione alla residenza anagrafica per i richiedenti asilo, che già comunque nella prassi avveniva perché le questure non accettavano più le residenze fittizie, quindi avevamo già fatta questa analisi, no? Se la questura non garantisce più la residenza fittizia, ma tu c'hai bisogno di una residenza per fare la procedura di asilo perché non sanno dove notificarti gli atti, ovviamente devi finire per farsi entrare al centro d'accoglienza se vuoi fare la domanda di asilo, no? Ok, adesso questa cosa è messa a sistema
più,
perché viene abrogata la possibilità per i richiedenti asilo di fare l'iscrizione anagrafica, quindi quella non la puoi fare, devi finire nel centro d'accoglienza, però non puoi più finire nello SPRAR, perché lo SPRAR adesso è solo per chi è già titolare di status, quindi di permesso di soggiorno automaticamente. E quindi dove finisci? Finisci nei centri di prima accoglienza governativi o molto più comunemente nei CAS, di cui abbiamo già parlato tantissime volte.
Allora, su questo, mentre insomma la conduttrice di Silenzio Assordante ci redarguisce, adesso ci ascoltiamo un pochino di musica, così facciamo tutte e tutti quanti una pausa, noi litighiamo in studio e ritorniamo in voce fra pochissimo.
Allora, torniamo in voce e continuiamo questa chiacchierata che ci stiamo facendo sul DL Salvini in merito immigrazione e sicurezza. Quindi continuiamo, riprendiamo un po' il filo da dove lo abbiamo lasciato. E io rinizierei, visto che li abbiamo già toccati questi punti, che sono poi il punto 2 e il punto 3, così insomma. Diciamo dove su questo, che è appunto l'estensione del trattenimento nei CPR, che è che riguarda l'articolo 2, e poi l'articolo 3 che prevede questo, diciamo anche qui insomma mi pare che si sistematizzi una pratica già in atto, che prevede appunto il trattenimento dei richiedenti asilo e degli irregolari ai valichi di frontiera. Quindi io parlerei un attimo di questo. Ovviamente, così en passant, dico anche che all'articolo 6 è previsto lo stanziamento di più fondi per i rimpatri, quindi parliamo di 500.000 euro nel 2018, 1,5 milioni di euro nel 2019 e un altro 1,5 milioni nel 2020,
che vengono spostati dal fondo per l'integrazione e l'accoglienza.
Esatto. Quindi più soldi, per capirsi, più soldi per i rimpatri e meno per l'accoglienza.
Questo è perché dice che i CPR non vanno bene, perché tanto non si riesce a espellere la gente, che costa troppo fare le espulsioni. L'abbiamo già detta questa cosa, sacche di soldi ci sono. Bene, detto questo, che dovevamo dire? Allora, l'aumento della permanenza.
Esatto.
Allora, quindi diciamo che questo, a un certo punto, questo DL eterogeneo ci parla anche della detenzione amministrativa. La detenzione amministrativa per chi è in Italia senza documenti, abbiamo detto i CPR erano già stati quindi CIE trasformati in CPR col grande Minniti, uno in ogni regione. In realtà ci sono alcune regioni che si stanno lanciando a farne di più, ne vogliamo di più, due in una regione, eccetera eccetera. E in più arriva in scivolata Salvini, che ci dice: da paura facciamo questi CPR, e in più le persone ci possono rimanere fino a 180 giorni. Quindi è stato esteso il tempo massimo di detenzione all'interno dei CPR, ritornando sempre questa, esatto, fisarmonica della detenzione amministrativa: prima è lunghissima, poi si abbrevia, 30 più 30 più 30, erano arrivati a 90 massimi, adesso siamo tornati al doppio, quindi 180 giorni. Questo ovviamente viene giustificato con: diamoci più tempo per identificare le persone, non lasciamo andare le persone in giro con un decreto di espulsione, le teniamo il più possibile fino a che non riusciamo effettivamente a capire da dove vengono, a chiamare il paese di origine, a convincerli a riprendere queste persone e a fare un bel volo di deportazione. Questo è un po' il fine dell'estensione.
Ok, e questo quando rientra nel fatto appunto che si, esatto, punta molto ai rimpatri, esatto, e su questo ovviamente viene da sé, ripeto, l'abbiamo già accennato, l'articolo 3 che dice questo, prevede che i richiedenti asilo possano essere trattenuti per un periodo di massimo 30 giorni nei cosiddetti hotspot per accertare l'identità e la cittadinanza, appunto, che va, no, in... segue un po' questo ragionamento che stavi facendo. Anche questo, dico, su questo insomma ne abbiamo parlato tanto di questi hotspot, mi sembra che questo articolo qui sistematizzi e renda organico una pratica già abbastanza diffusa.
Sì, diciamo che in realtà questa viene descritta un po' come una grande, cioè una grande novità in senso peggiorativo, nel senso che effettivamente la possibilità di trattenere dei richiedenti di cui non si riesce a determinare l'identità e la provenienza all'interno non solo degli hotspot ma delle strutture di prima accoglienza,
sì,
cioè vuol dire di fatto sancire legislativamente una cosa che veniva considerato un abuso fino,
sì,
a questo
e anche
momento.
Aggiungo anche negli uffici di frontiera possono
anche
essere
di frontiera. Ma in più, però, già l'ufficio di frontiera di per sé è già un luogo, non so come dire, isolato, no? Sottratto, uh-huh, allo sguardo. Qui noi stiamo parlando, sì, di centri, però di centri, cioè in cui dentro c'è un sacco di gente, no? In cui appunto, lo dicevamo, negli hotspot avviene la prima canalizzazione delle persone tra meritevoli e non meritevoli, eccetera eccetera. Però questo vuol dire anche che tutto quello su cui l'associazionismo aveva battuto fino adesso, sul fatto che bisognava stare negli hotspot al massimo 48 ore perché è il limite previsto dall'articolo 13 della Costituzione per la privazione della libertà personale, e quindi di più non c'erano le basi legislative per farlo, ecco le basi legislative sono
ora
queste.
Ci sono.
E inoltre questo vuol dire anche che cioè questo lo dico per dire che qualsiasi critica viene fatta poi a questo punto viene un attimo ribaltata, questo è il problema, ti è, ecco la soluzione, boh, tanto cioè, nessuno gli dice niente. E il secondo punto è che comunque vorrà dire che all'interno delle strutture pensate anche per l'accoglienza, quindi non parlo degli hotspot ma dei centri di prima accoglienza, bisognerà adibire delle stanze separate dal resto delle persone in cui alcune persone vengono sottoposte a stato di fermo, cioè sono detenute perché non hanno i documenti. E consideriamo che questo è il caso del non la so dare una percentuale, però di un sacco di gente che arriva via mare, perché certo, i documenti vengono sequestrati o vengono persi, buttati, distrutti durante il viaggio. E quindi cioè tutti arrivano senza, cioè nel senso, non so come dire, la maggior parte delle persone arriva senza documenti, che vuol dire che diventeranno delle enormi prigioni.
Esatto. Cioè per un mese puoi stare in questa situazione, diciamo.
E questa è una cosa abbastanza ghiacciante.
Di limbo giuridico.
Trasformando molte più strutture in questa, esatto, in questa funzione.
Quindi c'è la detenzione amministrativa o no? Cioè lo stato di detenzione, quindi di privazione della libertà, su, cioè previsto su carta, non so, non quello effettivo,
sì,
non
sì,
so
sì,
come dire, diventerà enorme.
Diciamo, la risposta, come dicevi te, la risposta alle critiche che sono state fatte un po' dappertutto all'Italia rispetto proprio alla questione specifica degli hotspot è questa, cioè noi ti facciamo sistematizziamo questa pratica che abbiamo.
Diciamo che questo ci regala anche una, come dire, una chiarezza rispetto alla delega che spesso si fa a commissioni d'inchiesta, reportage, commissioni d'inchiesta anche informali, documenti di denuncia rispetto alla questione dei diritti umani in Italia, e di come poi questa, soprattutto in questi due ultimi passaggi con Minniti e Salvini, in maniera molto veloce sono, diciamo, carteggi anche utili a modificare in maniera feroce l'esistente, a renderlo del tutto legittimo.
E in più c'è un ultimo passaggio, perché tu hai citato l'articolo 2 e 3, ma anche il 4,
il 4
è molto
sì,
interessante,
sì, certo,
perché l'articolo 4 parla sempre di detenzione, in questo caso però si trova una soluzione, un escamotage per quei casi in cui i CPR sono pieni.
Sì, che è quello che dicevo prima, sì sì.
Nei casi in cui non ci sia disponibilità di posti nei centri di permanenza, il giudice di pace, altra figura ricorrente nell'ambito della detenzione amministrativa, su richiesta del questore, nel momento in cui c'è l'udienza che convalida lo stato di detenzione, no? Può autorizzare che lo straniero senza documenti venga trattenuto non nel CPR perché non c'è posto, ma, leggo la dicitura, in qualsiasi struttura idonea a disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza. Ora, il DL non dice quali sono queste strutture, ma lo dice la relazione che l'accompagna, e ci dice sono i luoghi già in uso alla Polizia di Stato per effettuare fermi, identificazioni, rilievi fotodattiloscopici, redazioni e consegna dei provvedimenti di rimpatrio. Quindi le questure.
Sì.
E poi gli aeroporti internazionali, da cui partono i voli internazionali di rimpatrio, quindi Bologna, Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Torino e Venezia. Quindi vuol dire che lo straniero senza documenti, trovato senza documenti, non c'è posto nei CIE, vero o presunto posto nei CIE non c'è, intanto ti trattengo a Fiumicino.
Poi ti posso
poi
trattenere, ti posso trattenere in questura senza problemi.
E non trovi altre persone, stai lì da solo dentro all'ufficio di Fiumicino oppure dentro al commissariato, a una certa, appena è pronto.
Che poi sono noti i casi delle zone di transito di Roma Fiumicino e soprattutto certo, Malpensa, in termini proprio di
Torino anche molto
di detenzione senza tempo, perché è considerato un territorio internazionale, e quindi spesso anche in termini dei garanti, le ambasciate non hanno mai fatto ingresso in questi luoghi, e della gente è stata reclusa là dentro senza che nessuno neanche sapesse che fosse lì dentro.
Esatto. Ma infatti il grande tema, secondo me, che è latente, cioè nel senso è sottostante a tutta questa roba, no? È proprio l'invisibilizzazione della detenzione. Cioè, comunque, il fatto che, come diciamo spesso, i CIE, no, vengono chiusi dalle rivolte delle persone detenute, non è che lo vediamo solo noi, cioè è noto, nel senso è noto che a un certo punto i luoghi di privazione della libertà diventano dei focolai di lotta, no? E questa roba ovviamente in qualche modo doveva essere sanata, quindi fai delle strutture più piccole, questo è un modo, aumenti i fondi per i rimpatri in modo tale che la gente ci sta ma viene effettivamente poi deportata, riduci sempre di più la gente che rimane in giro senza documenti o con provvedimento di espulsione, moltiplichi i luoghi di detenzione, li rendi sempre meno luogo di detenzione tout court, nel senso diventano luoghi ibridi, fortemente controllati, difficilmente accessibili, in cui ci sono poche persone dentro, e quindi questo ovviamente depotenzia il potenziale di lotta e di ribellione rispetto a quella coercizione, no? E ovviamente
e questo sicuramente dagli occhi. Era un obiettivo anche questo, anche insomma è un po' un filo rosso che c'è in tutto il decreto, uno degli obiettivi è proprio questo, quello qui, cioè proprio di provare ad eliminare alla base la possibilità di, non so come chiamarla, delle che hanno le persone di unirsi e lottare per un obiettivo comune anche minimo, proprio perché si ritrovano nello stesso, a vivere lo stesso guaio in quel momento specifico. E infatti proprio su questo, così andiamo anche un pochino avanti, rispetto a quello che è un altro punto importante secondo me di questo DL, che è la revoca e il diniego della protezione internazionale o dello status di rifugiato in base a, diciamo, la cosiddetta pericolosità sociale o a dei reati che uno ha commesso. Importante segnalare che non c'è bisogno del giudicato, ma anche basta anche una sentenza di primo grado, quindi c'erano tutta una serie di reati che erano previsti, come la violenza sessuale, produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Vengono però introdotti in maniera abbastanza forte altri tipi di reati, che sono il furto, già in realtà il furto c'era anche prima, però furto in appartamento, diciamo tutti quei reati che riguardano la violazione della proprietà privata, per dirla in maniera più semplice, che tra l'altro stanno vedendo anche in questo momento un raddoppio praticamente sostanziale della pena per ogni, quindi non so, per l'occupazione, per violazione della proprietà privata in generale, dal piccolo furto all'occupazione. E poi vengono inseriti anche per esempio minaccia o violenza pubblica ufficiale, c'è tutta questa storia sul blocco stradale. Ecco, su questo penso che due parole le dobbiamo dire. Perché? Perché praticamente delle persone che hanno, la dico così, poi tu sicuramente sarai più tecnica, però delle persone che hanno lottato per ottenere qualcosa, quindi l'hanno fatto con le forme di protesta che comunque conosciamo benissimo, a quel punto possono diciamo essere vedersi revocato o negato la protezione internazionale e lo status di rifugiato.
Sì, diciamo che vabbè, nel senso non c'è proprio tantissimo da aggiungere, diciamo che ovviamente questa è una tendenza abbastanza, anche questa cioè già un po' risalente, nel senso che le condizioni per introdurre queste disposizioni qui sono state create in precedenza, no? Come spesso abbiamo detto rispetto a molte altre cose di questo decreto e anche insomma del DL Minniti eccetera. Sicuramente la questione del blocco stradale è abbastanza particolare, nel senso che l'articolo 23 del decreto ripristina appunto una norma che era stata eliminata addirittura nel 1948, e prevedendo che il reato di blocco stradale venga menzionato sul casellario giudiziario se commesso da uno straniero, con la conseguenza che questa menzione diventa un impedimento aggiuntivo all'ingresso e al soggiorno dello straniero stesso. Ok, quindi questo già ovviamente rispetto a quello che dicevi tu è chiaro, nel senso che se ci mettiamo questo, se ci mettiamo il fatto che Minniti aveva trasformato i come viene i manager, ma non è cioè, però insomma i capi dei centri d'accoglienza in pubblici ufficiali nel momento della notifica degli atti della questura, ovviamente prevedere che la resistenza pubblico ufficiale sia uno dei motivi ostativi o comunque che prevedono insomma la revoca dello status fa la quadratura del cerchio, non so certo. Come dire, in più cioè al di là di oltre a questo che già è abbastanza insomma consistente, l'articolo 10 del decreto legge che cosa prevede? Prevede insomma, se convertito, che il richiedente protezione sottoposto a procedimento penale, quindi sottoposto a procedimento penale vuol dire che
non
serve la sentenza in giudicato, per uno dei reati insomma che dicevamo prima, può essere, per questo straniero può essere richiesto la procedura indiretta, cioè proprio veloce, da parte della commissione territoriale, cioè il questore ne dà tempestiva comunicazione alla commissione territoriale per la protezione internazionale, che prevede nell'immediato all'audizione dell'interessato. Cioè, quindi ricordiamoci tutte le solfe che ci hanno attaccato su quanto tempo ci mettono le commissioni a decidere, mm-hmm. i tempi lunghissimi, cioè, no, in questi casi la commissione subito deve audire il richiedente e contestualmente decidere quindi se dare uno status o diniegare. Nel caso di diniego, a meno che la commissione non rilascia il soggiorno di cui parlavamo prima per protezione speciale, il decreto prevede che il richiedente venga in ogni caso sottoposto all'obbligo di lasciare il paese, quindi viene espulso, anche se decide di fare ricorso avverso la decisione della commissione. Mm-hmm. Ok? E questo, diciamo, anche è abbastanza coerente, possiamo dire, con l'impostazione fortemente securitaria del decreto stesso. Ok?
Sì, sì, chiarissimo, chiarissimo. Guarda, io no, andrei a concludere un po' sull'ultimo punto, sì, su cui so che sei particolarmente preparata, che però, insomma, è anche quello che dal mio punto di vista, leggendo un po' tutto il DL su cui mi sono un po' soffermato, che è quella del la cosiddetta riforma della cittadinanza, perché questo punto qui invece secondo me entra abbastanza a gamba tesa su una questione giurisprudenziale abbastanza importante, e quindi vai, ti lascio la parola. Dico solo che modifica la legge italiana sulla cittadinanza del 1992, quindi
sì, diciamo che sì, qua stiamo parlando del nuovo articolo 14, cioè dell'articolo 14 del DL, che dovrebbe introdurre un nuovo articolo all'interno della legge sulla cittadinanza, articolo 10 bis. Allora, diciamo che la legge sulla cittadinanza, molto brevemente, è una legge del 92, quindi di un sacco d'anni fa, che non so se vi ricordate, c'è stata già tutta la campagna per riformarla da parte della rete delle seconde generazioni, per introdurre lo ius culturae, per introdurre delle fattispecie aggiuntive di riconoscimento della cittadinanza italiana a tutte quelle persone, insomma, che presenti sul territorio italiano da tantissimo tempo, nate in Italia, insomma, per le terze generazioni dell'immigrazione, eccetera eccetera. Questo rappresenterebbe una modifica sostanziale della disciplina sulla cittadinanza come non è mai avvenuto dal 1992 ad oggi. E con questo espediente Salvini riesce a fare una cosa che prima di lui avevano tentato di fare solamente in Francia, sia Sarkozy che Hollande, senza esserci mai riusciti, perché gli è stata subito cassata questa cosa, perché, e qui faccio un attimo la persona tecnica, a livello giuridico è una mostruosità, cioè nel sì. senso che se, come ci insegnano, lo Stato per esistere si basa su tre elementi che sono la sovranità dei poteri statali, il territorio su cui insiste lo Stato e il popolo, che è fatto dall'insieme dei cittadini, questo provvedimento va a minare l'esistenza di un popolo, perché di fatto, cioè di un insieme di cittadini, perché di fatto ti dice, ok, i cittadini, si fa tanto retorica sulla cittadinanza, i cittadini, l'Italia e gli italiani, eccetera eccetera, dopodiché quello che ci dice è che ci sono dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B, cioè dei cittadini di serie A che sono quelli o nati cittadini o che hanno ottenuto la cittadinanza iure sanguinis, cioè per discendenza. Quelli non, in nessun caso possono perdere la cittadinanza, in nessun caso possono essere deportati dal paese sotto nessuna fattispecie. Chi invece ha acquisito la cittadinanza per due modalità previste dalla legge, che sono o la naturalizzazione, quindi perché sei stato un tot di tempo, hai vissuto per un tot di tempo in Italia, che ovviamente sono periodi di residenza variabili in base a chi sei, se sei cittadino comunitario, se sei discendente, se sei cittadino extracomunitario, eccetera, eccetera. Sì. O per beneficio di legge, che è un'altra fattispecie prevista, e sono per esempio quelli che sono nati in Italia, hanno vissuto sempre fino ai 18 anni, al 18° anno posso fare richieste di cittadinanza, eccetera eccetera. Se condannati per determinati reati, anche qui ovviamente legati all'ordine pubblico, alla pericolosità sociale, terrorismo, eccetera eccetera, possono essere privati della cittadinanza. E questo è un inedito assoluto. In questo Salvini è stato proprio penso che l'unico elemento in che proprio non era
sì sì infatti è proprio è quello davvero nuovo
sì possiamo... è l'unica cosa veramente che si è inventato, che ovviamente cioè non è che non era mai stata nominata, no?
No, no.
Però tutta la retorica sui foreign fighters, sulla gente che parte, va a fare, viene, prende cittadinanza, sta, tutta la retorica che si è costruita in altri paesi europei come il Belgio, la Francia, su insomma le serpi in seno pure in UK, no? Quindi gente che comunque con la cittadinanza, che in realtà sotto covava degli intenti di sovversione finalizzati a imporre chissà quale cultura nella grande Europa democratica illuminata, ecco, noi in Italia abbiamo la soluzione: questa gente gli verrà privata della cittadinanza italiana e quindi automaticamente potrebbe essere esposta al rimpatrio, all'espulsione dal paese.
Quindi per chiarezza, sempre per chi ci ascolta, cambia di fatto questa cosa del matrimonio, perché le domande per matrimonio finora non potevano essere rigettate, mentre adesso sì, e quindi questa è una modifica abbastanza importante. Beh, vai, continua.
Ma non devo dire niente.
No, non devi dire niente.
No,
io aggiungo solo che tu giustamente facevi notare la mostruosità giuridica di questo.
Sì.
Di questo articolo e giustamente dici è un po' non ha precedenti in Europa. In realtà, diciamo, se risaliamo un po' indietro, non lo facciamo spesso qui, soprattutto in questa trasmissione, i precedenti purtroppo li ritroviamo dopo la Repubblica di Weimar, in cui c'è, cioè, diciamo così, non voglio fare il tecnico, pure io non mi permetterei mai,
fai il tecnico storico,
però diciamo che comunque da un punto di vista esclusivamente proprio puramente giuridico, il nazismo e anche il fascismo in Italia possono essere letti con questa lente qui, cioè sono un allargamento e restringimento della forbice tra la vita di una persona, quindi il fatto di essere un essere umano, e il fatto di essere un cittadino attraverso questi strumenti qui che hai tu citato, quindi lo ius soli, ius sanguinis, quindi le modalità per cui uno Stato determina che tu sei un cittadino o meno, il restringimento e l'allargamento giuridico di queste cose qui ha determinato poi la possibilità tecnica e quindi legale dell'imporsi del nazismo e del fascismo durante quel periodo storico. Ora, a noi non ci piace mai fare questi paragoni, siamo tornati, però è tanto per mettere,
insomma, è solo il progresso,
tanto per mettere, insomma, le cose in chiaro,
siamo andati avanti,
esatto, per mettere le cose in chiaro, la situazione è questa, quindi è abbastanza simile,
allora vi posso proporre un po' di musica,
vai, così poi concludiamo con le ultime cose che sono semplici, tanto sono simpatiche, sono il taser, il braccialetto elettronico, queste cose che a te ti piacciono, così vai.
I miei oggetti preferiti.
Esatto.
Un po' di musica e torniamo in voce.
You don't even know how I feel, love.
Allora, torniamo in voce, sono quasi le 5:10, quindi andiamo a concludere questo approfondimento sul DL Salvini su sicurezza e migrazione.
Chiudiamo in bellezza.
Chiudiamo in bellezza, prima di, insomma, io citerei giusto gli ultimi punti, così, ma tanto per ricordarcelo, che questo, in questo DL viene l'articolo 17, viene esteso l'utilizzo possibile del braccialetto elettronico. Quindi estende le ipotesi di reato che consentono al giudice di adottare il provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia, e quindi prevede anche l'uso del braccialetto elettronico per controllare. Un'altra cosa di cui abbiamo già parlato, che è l'introduzione del taser. L'articolo 21 stabilisce che le polizie municipali dei comuni con più di 100.000 abitanti possono sperimentare l'uso dei taser, cioè armi a impulsi elettrici. Su questo abbiamo fatto anche già un piccolo approfondimento. Estende il DASPO, questo veramente in continuità con quello che già aveva fatto Minniti, lo estende in casi che devo dire
bizzarri,
mi hanno fatto davvero pensare, e quindi ve li dico. Estende il DASPO ai presidi sanitari, quindi fondamentalmente l'ospedale. Mi immagino io, per la gente che sbrocca perché aspetta i pronto soccorsi, non lo so.
Sì, è una misura di tutela del personale sanitario.
Va bene. Poi
quella che ho rischiato io oggi.
Poi in aree in cui si stanno svolgendo fiere, quindi mi vengono in mente, insomma, non so, credo per colpire di più gli ambulanti, immagino così, occhio e croce. Mercati,
la sagra della Polenta.
Esatto, mercati e spettacoli pubblici. E su questo io, sullo spettacolo pubblico, non so bene che dire. Comunque questa, insomma, estende la possibilità di utilizzare il DASPO a queste casistiche. E poi c'è anche un pezzo che parla di criminalità organizzata e beni confiscati alla mafia, che è l'ultima parte del decreto, su cui io non mi dilungherei molto, farei solo una considerazione. Se, diciamo, può sembrare molto strano che queste normative mettono insieme tutte queste cose qui, sicurezza, immigrazione e mafia, in realtà non lo è affatto, perché c'è una continuità molto molto forte tra queste cose. Noi proviamo a, abbiamo fatto diverse volte da questi microfoni e nello specifico in questa trasmissione, soprattutto quando parliamo di 41 bis. Perché comunque in Italia c'è tutta una serie di dispositivi che riguardano l'antimafia, e questo già a partire dagli anni 70, che diciamo sono stati estesi poi al politico. Su questo, insomma, non mi dilungo perché sarebbe un ragionamento ampissimo, diciamo in questa trasmissione proviamo a farlo in diversi casi con diverse modalità, però ecco, su questo diciamo lancio solo la suggestione perché credo sia importante tenere in mente questa cosa. Andiamo a concludere, anche se non hai voglia, io ti chiederei un commento.
In realtà posso dire, invece di far commento generale, quanto sto presa a male, volevo dire un'altra cosa che comunque fa abbastanza
adirare. Si adiri.
Allora, mi adira il fatto del braccialetto elettronico. No. Però devo dire perché, cioè nel senso, a parte perché mi fa adirare il braccialetto elettronico, ma perché mi fa adirare che lo prevedano per i casi di maltrattamenti e stalking.
Esatto.
Visto che è lo stesso governo, e so che anche dai microfoni di questa radio si è fatto un lunghissimo approfondimento molto interessante su un altro provvedimento che è in fase di analisi in Parlamento, sempre a firma Lega, che è il DL Pillon, no? Il disegno di legge Pillon, che è un disegno di legge su gli affidi, le separazioni, eccetera eccetera, che rappresenta praticamente una mazzata assurda per tutto il sistema della lotta contro la violenza, per i centri antiviolenza, le case rifugio. E quindi quello che mi fa adirare è l'ipocrisia, che in realtà l'abbiamo molto spesso sottolineato anche su tutto il sistema della tratta, no? Del contrasto alla tratta, dello stesso governo che da un lato fa il braccialetto elettronico per far sì di controllare che i partner abusanti stiano lontani dalla casa da cui sono, rispetto alla quale hanno ricevuto un provvedimento di allontanamento, e dall'altro taglia i fondi ai centri antiviolenza, taglia i fondi ai consultori e approva un disegno di legge sulla genitorialità paritaria, che di fatto impedisce alle donne che sono, che sopravvivono alla violenza domestica, di tirarsi fuori da quella situazione. Quindi questo è il mio commento finale.
Mi sembra buono, una precisazione insomma
necessaria,
sì, assolutamente.
Ma niente. Io non ho niente da aggiungere, non ho commenti particolari, a parte sugli ultimi punti, quando si faceva riferimento all'attacco rispetto ai venditori ambulanti. Ecco, tutto quello che abbiamo visto quest'estate in realtà è opera di tutt'altra parte, perché tutte le operazioni spiagge sicure in realtà venivano agitate sotto il controllo dell'abusivismo in generale, cioè anche allargato a imprenditori, chi aveva piccoli stabilimenti e via dicendo. Di fatto si è trasformata proprio in una guerra sulle spiagge, insomma, che penso che chi le frequenta abbia potuto assistere a episodi abbastanza eclatanti. E non è assolutamente una novità. Quello che sicuramente c'è da dire è che l'espulsione da alcuni posti dove effettivamente c'è un flusso di persone e che quindi ovviamente chi vende in strada è più intenzionato ad attraversare, avviene anche in maniera più soft. È il caso per esempio di quanto avvenuto sul lungomare di Salerno, con un processo anche abbastanza lungo che non ha riguardato assolutamente chi oggi sta al governo, che è relativo alle cosiddette zone di tolleranza, ovvero a delle zone decretate per poter vendere in strada e che non sono assolutamente appetibili, ok, da parte di chi vende, e che in realtà si trasformano in i cosiddetti mercatini etnici, quelli che di solito vengono chiamati così, dove c'è un accesso filtrato riservato a chi vende oggetti artigianali di manifattura e via dicendo, spesso in zone abbastanza isolate, appunto, come dicevo, e che quindi insomma questi dispositivi di espulsione da alcuni territori poi non avvengono soltanto con il DASPO che il questore dà, che tra l'altro ha un periodo anche abbastanza limitato, e che non voglio dire che è un, come dire, un dispositivo soft, perché un DASPO, che ne so, dato per la stagione estiva a Terracina è sicuramente diventa difficile proprio sopravvivere chi può vivere solo per lavorare nella stagione estiva e prova a campare tutto il resto dell'anno, a mandare dei soldi al paese. Però comunque è per identificare comunque dei passaggi che ci sono stati anche in passato, anche fatti da giunte chiamate di sinistra.
Assolutamente. Guarda, concludo dicendo solo che poi un po' una considerazione di carattere generale su quello che dicevi te prima rispetto all'ipocrisia che c'è, che è un po' veramente un filo rosso veramente fastidioso che percorre tutto il DL, che è, insomma, in cui spesso a livello retorico si mette molto l'accento sulla violenza domestica, la tratta, la vittima di stalking, cioè si dà, non so come dire, però c'è veramente una retorica forte su questo. In qualche modo quello che si vuole esprimere poi a livello discorsivo è questo: noi vi vogliamo proteggere il più possibile, e vogliamo proteggere proprio quello che dicevamo all'inizio, la tipizzazione morbosa dei casi, che è una cosa di cui abbiamo parlato spesso, va proprio in questa direzione, e questo è davvero un filo rosso che percorre tutto il DL in maniera veramente morbosa.
Sì, che, diciamo, che dal pacchetto sicurezza, sì, un po', esatto, una lotta all'immigrazione e alla marginalità giocata sui corpi delle donne, comunque, quindi neanche su questo non sarà inventato Salvini.
Neanche questo. Allora dunque, che facciamo? Possiamo magari proseguire la trasmissione di oggi un po' entrando nel merito di qualcosa di cui abbiamo parlato, e quindi fra poco contatteremo una compagna di Torino e parleremo della rivolta che c'è stata nel CPR di Corso Brunelleschi.
Ogni tanto diamo pure qualche bella notizia.
Qualche bella notizia, con epiloghi un po' agghiaccianti, però insomma non è che possiamo parlare solo di cose piacevoli, come facciamo ogni puntata, solo allegria. E quindi restate all'ascolto, ci sentiamo un po' di musica e poi andiamo a contattare.